Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Trovate e ben ritrovati a Vladivostok. Siamo ancora in Argentina.
Non ci stiamo schiodando esatto. Da lì.
E anzi, siamo rimasti ancora a Buenos Aires,
sì.
Quindi ne abbiamo ancora.
Siamo usciti un attimo a Pergamino per andare da Atahualpa e mi assumo le responsabilità come guida turistica di questa decisione, però adesso è il momento. È il momento di uscire un attimo dalla città e andare verso gli orizzonti sconfinati. Della Pampa, della
Pampa,
Patagonia, della Comarca Andina, del Nord, del Salta, quindi adesso andiamo più liberi come dei guanaco.
Sì, però diciamo che continua ad esserci questa calma nel nostro viaggio, no? Questo
sì, non avere fretta
di bruciare le tappe, di arrivare e di passare di paese in paese, ma di fermarsi, anche perché parlando di viaggi, io non so te Saga, ma io quando pianifico un viaggio molto difficilmente vado a pianificare giorno per giorno dove sarò, so che partirò ma poi, e so che probabilmente a un certo punto in un posto dovrò essere per tornare, però quello che succede in mezzo mi piace anche scoprirlo
sì. Strada
facendo.
Sì,
no?
Sì, io prenoto ad esempio in Argentina nel viaggio che ho fatto con la mia carissima amica La Guia, che conosci, sorella anche di Luca, avevamo solo gli autobus che ci avrebbero portati da una parte all'altra e quindi in mezzo era abbastanza libero, ci siamo anche rotti le balle di una sì. città che è Bariloche, che vabbè è una città che sembra di stare in Svizzera, anche proprio nazisticamente in Svizzera e quindi abbiamo detto sai cosa c'è, andiamo nella colonia hippie poco più a sud, quindi sì
e stiamo lì,
da
sì.
questo punto di vista sono d'accordo, anzi a me, ti dirò la verità, a me interessano di più le persone che si incontrano in viaggio rispetto a i posti, cioè se tu mi dici guarda che ho passato l'intero pomeriggio a bere birra o vino con due tizi che mi hanno raccontato tutta la loro vita e ti dico beh hai fatto meglio che non andare a scattare quattro foto
esatto,
col cellulare nella zona in cui vanno tutti,
che poi non mi guarderai quasi più perché
sì, oppure
ne scattiamo talmente tante che
sì,
restano
oppure
lì.
Infliggi la tortura ai tuoi amici, dici ah dai, guardate le foto del viaggio, uno dice cazzo, però allora per quanto sia un rituale molto molto bello, però mi viene voglia di andare in viaggio, oppure mi stai facendo vedere quanto è stato figo a me che sono rimasto qui perché non c'ho un soldo
esatto,
e quindi è vero che è un rituale di amicizia, però è anche uno che ogni tanto sconfina.
Un rituale
sconfina,
rischioso.
Esatto,
rischioso.
Sconfina, soprattutto poi, questo lo chiediamo, selezionatele prima.
Certo.
Cioè, perché veramente, se no viene fuori, ah, qui sono io che salgo sul cammello, qui sono io che vado avanti col cammello, con la gamba destra, cioè, poi la sinistra. No. O c'è una quantità sufficiente di sostanze da ingurgitare, bere, eccetera, eccetera, oppure la mia vita col cammello, no.
Preferisco fare altro.
Esatto, quindi dove andiamo in realtà adesso? Andiamo da un monumento, ecco, una persona che è un monumento. No?
Sì. E tra l'altro, anche qua, Argentina, terra di italiani, l'abbiamo detto più e più volte, anche qui, andiamo in un posto che è nominato da De Amicis, perché è un posto, San Miguel del Tucumán, che è la meta finale di uno splendido racconto, potremmo chiamarlo, libro dagli Appennini alle Ande, e quindi anche qui la presenza italiana è molto forte, ed è molto bello vedere come questa presenza in realtà va ad incontrare, come hai detto tu, un monumento, cioè una persona che incarna forse uno dei, come Atahualpa l'aveva fatto nella puntata precedente, in questa vediamo una donna che è la voce di fatto del popolo argentino, quello più
vicino alle Ande, potremmo dire. Esatto, sì. Lei più andino. Potremmo anche dire che è un avatar della Pachamama, cioè possiamo dirlo. Mercedes Sosa è la madre della canzone folcloristica latinoamericana. Sì, per il suo carisma, per il suo coraggio, per la dolcezza, per la forza, è veramente, veramente una...
Sì, e anche lei come Atahualpa, umilissime origini, comincia a cantare, comincia ad avvicinarsi alla musica popolare perché è quella che sente attorno a sé, comincia ad amare questa musica, a capirne il messaggio e la forza così prorompente, così importante, tant'è che verrà identificata poi, e lo vedremo poi in un concerto in Svizzera, poi lei dirà che effettivamente queste cose che dicono di lei non sono poi così corrette, cioè viene vista come la voce della rivoluzione, no?
Della protesta,
esatto, sì. Mentre lei dice no, io canto quello che sono,
esatto, cioè è la mia identità, se poi per voi è una canzone di protesta allora è un problema vostro, nel senso è molto facile poi per una dittatura etichettare i nemici, è anche, diciamo, è sufficiente dire quello, no?
Sì.
Questi sono dei rivoluzionari. In realtà Mercedes Sosa, se davvero è una rivoluzione, allora è una rivoluzione umanista, cioè nel senso di che prende l'umanità, allora. E, ok, è una rivoluzione serissima, allora. Molto più seria di andare contro una giunta militare, allora sì. Prendiamola come rivoluzione mondiale, no? Universale, dalle pendici delle Ande, diciamo, argentine, a tutto il mondo. E infatti noi sceglieremo una versione particolare di una sua canzone. Vuoi dirci tu cosa? Dopo ci fermiamo un attimo su Mercedes.
Sì, certo. E anche perché già nel titolo di questo disco da cui abbiamo preso questa canzone, che diciamolo subito, non è la voce di Mercedes Sosa.
Non è,
ma
è vero.
Adesso diremo qualcosa di più. E già in questo disco c'è un'altra parola che è...
È quasi proibita,
è
però.
Quasi proibita,
abbiamo
esatto.
Un problema. Di solito si dice la parola con la N.
Esatto.
Allora, il titolo dell'album sarebbe
La rubia.
Vai, la rubia.
Okay. La rubia canta la negra.
Parola con la
che
N.
Diventa.
Parola con la N. Quindi facciamo così, ascoltiamola, dai. E dopo, se non ci censurano perché abbiamo detto la parola con la N, spieghiamo
perché
ha senso.
Faccio un piccolo preambolo. Allora, la canzone è cantata da Ginevra Di Marco, che tra l'altro era quantomeno parte di quel magnifico gruppo che erano i CSI, che abbiamo l'onore di avere come sigla del nostro programma.
Come auspicio.
Esatto. E niente, abbiamo scelto questa versione proprio perché la musica di Mercedes Sosa, la voce di Mercedes Sosa hanno influenzato in realtà artisti in tutto il mondo, non solo nell'America Latina, non è solo la voce del popolo andino, ma è diventata poi una voce, potremmo dire, della musica popolare a largo spettro. Quindi ascoltiamo questa versione di Luna Tucumama cantata da Ginevra Di Marco.
Yo no le canto a la luna, que alumbra nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Hay lunita tucumana, tamborcito, calchaquí, compañera de los gauchos por la senda del Tafí.
Un'interpretazione strepitosa. C'è Tucumán subito, perché la canzone popolare è questo, no? Sono i luoghi, sono canzoni che hanno un vincolo forte con i posti che descrivono. Cioè, ti parlo di quella montagna lì da dove vengono i miei parenti, o ti parlo di quel ponte lì che tu hai passato per venire da Salta a Tucumán. Questo è una cosa che a me fa sempre venire i brividi, no? Questo vincolo così forte con la terra che c'è in queste canzoni.
Sì, ed è una cosa che noi, ad esempio, abbiamo, secondo me, ritrovato con i Canti Partigiani, dove il luogo diventa teatro di quello che io ti sto raccontando. Quindi il luogo è quasi più importante a volte della storia, no? Noi ci ricordiamo molto spesso da dove è preso quella da dove è presa quella canzone, dove sono stati narrati quei fatti, e non tanto poi tutto il contorno della canzone.
Sì. Io pensavo che tu stessi per dire l'abbiamo riscoperto con la canzone Marghera dei Pittura Fresca. mi è piacevolmente sorpreso. Poi, brevissima parentesi, ho scoperto l'altro giorno, tu sai, io insegno italiano a stranieri, anche a studenti argentini, e ho fatto ascoltare due canzoni di Pittura Fresca, perché stavamo parlando di Venezia, e una mia studentessa mi fa: ma sai che esisteva un gruppo che si chiamava Pittura Fresca Argentino? No, è un gruppo inascoltabile, terrificante, però se avete esperienza, se avete voglia di provare Pittura Fresca, gruppo terrificante argentino degli anni 70.
Genere?
È melodico, rock, pop, rubato un po' dai Beatles e da altre cose. Però torniamo torniamo a Mercedes Sosa e alla Negra, per diversi motivi. Adesso, innanzitutto, sono tutti in Argentina, tutti hanno un soprannome, cioè i giocatori di calcio, i cantanti. Se sei biondo sei il polacco, o il rubio. Se sei un po' più scuro di pelle sei il moro, il negro, il turco, cose di questo tipo. Noi adesso siamo un po' sul chi va là.
Intanto sfattiamo un mistero: Mercedes Sosa non era la Negra perché era scura di pelle,
no, era
africana,
per i capelli,
diciamo.
Cioè, perché aveva i capelli scuri, chiaramente i tratti andini si vedono,
ci sono, sì.
Però non è successa questa cosa qualche settimana fa con il giocatore di calcio uruguaiano Edison Cavani. Che ha giocato bene, cose così. Allora una persona dell'Uruguay gli ha scritto sotto: grande vecchio, ti stimo a bomba. E lui ha scritto su, mi pare su Instagram, ha scritto: gracias negrito. Immediatamente la federazione calcio ha detto no, squalifica perché ha usato negrito. Per fortuna si è svegliata anche l'equivalente dell'Accademia della Crusca spagnola, e ha detto: no, vecchio, adesso smettiamola con questo isterismo. Cioè, nello spagnolo dell'America Latina la parola ha migliaia di significati, da quello spregiativo, che c'è sicuramente, ma poi una mamma dirà sempre al bambino mi negrito, o un fidanzato dirà a una fidanzata mi negrita. Cioè, culturalmente è un termine, nel caso di Mercedes Sosa è diventato quasi affettuoso, perché se tu parli con chiunque e dici ho ascoltato una bellissima canzone della Negra, capiscono che
tutti
è Mercedes Sosa,
che è lei.
E non ci sono dubbi, e va benissimo così. Quindi le isterie degli anglosassoni lasciamole agli anglosassoni, che poi è gente convinta che per combattere l'alcol devi fare il proibizionismo. Io non mi fido sinceramente, non mi fido di questa gente. Comunque, al di là di...
Ma, tra l'altro, tornando a qualcosa che abbiamo già letto nella prima puntata, è Claude McKay che parlava dell'Harlem degli anni 20, lì negro c'è in tutto il libro, cioè credo che non passino tre pagine in cui non venga nominato,
ma
perché
anche,
quello
cioè,
era il modo di appellarsi all'epoca, no? E quindi...
Infatti, dopo adesso si cambia per fortuna la lingua, insomma, la decidono i parlanti anche su quello che accettano o non accettano. Però ecco, ad esempio in Argentina, se sentite soprattutto la gente di Buenos Aires, la parola con la N, cioè quella spregiativa e tutto quanto, è molto spesso riferita alla gente che vive nelle baraccopoli e che vive di sussidi. Allora, lì
indipendentemente dall'etnia,
no, sono tutti argentini, sì. E lì, allora lì c'è l'astio, il risentimento, il razzismo, però è un razzismo interno alla società ed è più socio-economico che non etnico. Però va bene, pippone linguistico. Luca fa il segno quando atterrano gli aerei di fermarci, perché sennò
andiamo
ci
avanti
bloccano.
Dovremmo fare un altro spin-off.
Sì, spin-off le parole che non sapevi che possono avere più di un significato. No. Tornando allora a Mercedes e diciamo al suo mondo, abbiamo un'altra idea allora di territorio, cioè questi grandi paesaggi che si aprono e si come orizzonti. E Bob, andiamo con un'altra canzone?
Sì, io direi abbiamo caricato la chitarra in questo viaggio e quindi penso che questo sia il momento più opportuno per tirarla fuori. Abbiamo già avuto modo di conoscere Luisa con queste letture che ci hanno accompagnato in queste ultime due puntate e adesso la ascoltiamo e vorrei raccontare un piccolissimo e veloce aneddoto cosa, perché parlavamo del candombe ancora due puntate fa e si diceva che è una musica in cui ognuno può portare il suo, no? Quando abbiamo scelto che canzone suonare e cantare di Mercedes Sosa, è successa questa cosa. Io ho mandato a Luisa la mia versione personale registrata solo chitarra di questo pezzo. Lei ci ha registrato la voce sopra e ci siamo accorti che erano due mondi completamente diversi, tant'è che lei ne ha registrata una col piano, voce e piano, e era una cosa diversissima da quella voce e chitarra. Quando ci siamo trovati a provarla assieme è venuta fuori una terza canzone quasi, no? Okay. Quindi abbiamo tre versioni completamente diverse partendo dalla stessa
canzone. Frankenstein,
esatto.
Tipo.
E anche questo è una cosa bellissima sull'identità.
Cioè, tra l'altro Frankenstein era un complimento, Cioè,
sì, 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 beh.
Non volevo.
E, no, una cosa bellissima sull'identità, nel senso che l'identità di Mercedes Sosa poi si splitta, potremmo dire,
in 4-5 cose diverse.
Quindi,
io non vedo l'ora di sentire il risultato, spero anche chi ci sente dopo spammata entusiasmo, direi.
Io intanto vado alla chitarra.
Vai alla chitarra e ci sentiamo allora tra qualche secondo nella versione menestrello con lettrice cantante. Grazie. Andiamo.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más que un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. Las canciones que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él, No le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de
grazie mille Bob, grazie Luisa per questa interpretazione. Compagni di viaggio straordinari. Grazie, grazie.
Grazie a voi, speriamo sia piaciuta, perché se piace è un esperimento che potremmo riproporre, no?
Sì. Facciamo già partire le votazioni.
Ok.
Dopo questa riflessione, diciamo, no? Anche sull'esistenza tragica di Alfonsina. E direi c'è un po' anche questa immagine classica, no? Che si associa all'Argentina più che ad altri paesi, dimmi se sei d'accordo, che è un po' il luogo dell'avventura, cioè dove cominciano storie avventurose. Io personalmente penso alla Patagonia, che penso tutti, no, non voglio dire tutti, mi sembra che do il compito per casa, però diciamo, c'è la versione di Chatwin, che è quella proprio della Patagonia romantica. Per alcuni c'è la versione di Osvaldo Bayer, che è la Patagonia rebelde, no? Quindi anche questa terra di campesino, di peones. E poi c'è lui, nel senso, per noi Argentina vuol dire anche Ernesto Guevara, detto il Che, perché gli argentini usano il Che per qualsiasi cosa. Un po' come i muratori in Veneto usano le bestemmie, cioè, per attirare l'attenzione, chiedere di passare un oggetto, completare la frase a livello sintattico, quindi
punteggiatura,
gli argentini usano il Che, quindi quando poi lui andrà con altra gente che parla altri spagnoli,
lui è il Che.
Per te è stato, immagino, come per molti, no? della nostra generazione, di quella prima ancora e delle prossime, un grande punto di riferimento, no?
Sì, è stato un personaggio, tra l'altro a me ha anche sempre molto colpito, perché anche persone che la pensavano in maniera molto diversa, il Che per queste persone era comunque una figura in un certo qual modo di riferimento, nel senso che era quantomeno visto come uno che ha lottato davvero per le proprie idee e non si è mai svenduto ad altro, e cosa che purtroppo secondo me poi l'immagine successiva ha fatto.
Sì, abbiamo una canzone a proposito di questo che metteremo su Facebook,
sicuramente,
che vi faremo ascoltare. E io, che prendo un attimo la parte dei cittadini di Buenos Aires e tutto, è un po' ingombrante la figura del Che per gli argentini, soprattutto per quelli che sono un po' più borghesucci, tra il conservatore e il reazionario, non sono contentissimi, ecco, di essere associati al Che, forse proprio per quello, perché poi si sa, è tutto negoziabile, se mi può convenire non faccio troppo casino, e invece il Che è uno che non ha negoziato quasi mai, insomma,
no.
Anche arrivando anche veramente quasi a superare il limite del calcolo, appunto, cioè quando è andato in Africa, no? Uno dice
sì.
Chi? No,
ma, cioè, ma basti pensare quando è arrivato a Cuba, che non è durato molto poi al governo, perché si era accorto che già da subito le cose non erano poi effettivamente quelle che lui aveva immaginato, no? E quindi è un personaggio che secondo me ha saputo rimanere fedele a quelle che sono le idee che hanno ispirato la rivoluzione sua e di tanti altri, e probabilmente questa sua fedeltà gli è costata cara sicuramente, perché avrebbe potuto vivere tranquillamente.
Sì, di rendita magari di del rendita. Primo periodo. Sì.
Esatto.
Sì. E anche nell'eredità c'è un po' questa ambivalenza, no? Cioè tutti cercano un po' di prendere qualcosa dal Che quando gli fa comodo. In questo a me ricorda molto Pasolini,
sì.
Che poi appunto sono quei personaggi che diventano tragici a un certo punto della loro vita, anche con il Che, no? Si capisce che non può finire di vecchiaia, per intendere, cioè, almeno a me è capitato così leggendo quanto scritto da Paco Ignacio Taibo II o altre cose. C'è un momento in cui dici ok, il Che non finirà i suoi giorni tranquillo in un residence da qualche parte i proiettili che lo hanno sempre schivato come su Matrix
prima o poi arrivano.
Io penso appunto a Pasolini, dove a un certo punto uno dice finirà così, lo dice già lui, lo riconosce, così come lo diceva Rodolfo Walsh quando scrive la lettera aperta alla dittatura argentina, cioè in qualche modo sono persone che scrivono il testamento mentre vivono, no? Non so se ti dà questa impressione del Che.
Sì, sicuramente. Poi penso all'Argentina, sicuramente era un personaggio scomodo per loro, perché è un paese molto conservatore, con uno che insomma non ha certo nascosto alcune sue difficoltà, penso magari all'aspetto della fede cattolica,
sì.
Che in Argentina è molto
radicata. Beh, anzi, l'Argentina si arriva proprio a dire che è una nazione che si vuole vendere come mitologicamente la nazione cattolica. E questo è anche un paradosso, perché tu puoi parlare con gente super progressista di abbasso il capitalismo, panamericanismo, però non parlarmi di aborto, perché no? Perché sono comunque cresciuto a Tucumán e sai, ho fatto la cresima. Dopo sono andato a tirare i San Pietrini alla casa del governo, però intanto ho fatto la cresima. Vabbè, la cresima l'abbiamo fatta tutti per i regali, no? Sostanzialmente, quindi lo possiamo dire. Seguiamolo un po' il Che, che comunque nel suo viaggio, quello che piace a tutti, in motocicletta, poi è andato anche dalle parti di Cordova.
Tra l'altro, secondo me, è un viaggio che adesso sicuramente forse siamo noi che inconsciamente abbiamo seguito lui e non tanto, però anche quello è un viaggio alla scoperta dell'identità del popolo latinoamericano, no? Secondo me in maniera molto più... cioè un viaggio di scoperta e un viaggio di conoscenza. Lui era partito, sì, anche con l'idea di aiutare le popolazioni grazie ai suoi studi medici, no? Quindi di andare a vedere cosa succedeva, a capire cosa succedeva. Quindi un viaggio che secondo me è molto affine a quello che stiamo facendo noi adesso. Se arriviamo a Cordoba...
Ci beviamo un Fernet e cola con pochissima Coca-Cola.
Sicuramente.
Pochissima Coca-Cola. E ci sarebbe da ascoltare anche delle canzoni del quartetto, di cose, però oggettivamente sono un po' troppo estreme, qualcuno direbbe cringe anche. Tu hai una bella proposta, a me piace molto questo qui, e io dopo propongo una lettura.
Sì, ho un featuring di due personaggi che sono Fidel e Los Caligaris, che sono un artista afro-argentino che fa del bellissimo reggae, a mio avviso. Abbiamo parlato di reggae senza farlo ascoltare in realtà nella prima puntata, però... quindi lo cacciamo adesso dentro, giusto perché la musica non è patrimonio solo di ed esclusivamente di uno stato, di una città, ma poi viene presa e rielaborata. E in America Latina si fa del bellissimo reggae, Fidel ne è un ottimo esempio, e Fidel qui si unisce a una banda di pazzi che fanno dello ska, quindi nasce qualcosa di molto particolare. E,
molto... Io ci abbino una lettura di un grandissimo, grandissimo, grandissimo scrittore. Prima abbiamo citato Chatwin e Osvaldo Ayer. Restando con gli Osvaldo, diciamo, è una lettura da Soriano, che secondo me rappresenta bene quest'idea del appunto l'orizzonte così aperto dell'interno del paese argentino è anche l'orizzonte in cui si può costruire un'avventura, una nuova ripartenza.
Bene, direi che quindi se Vladivostok è un viaggio, sono anzi delle identità in viaggio tra letteratura e musica, in questo momento abbiamo proprio
un pullman,
il connubio perfetto.
Sì, abbiamo un pullman di identità.
Partiamo in con viaggio. Una canzone e finiamo con una lettura.
Esatto, buon ascolto.
Ya estación princesa, a mí me dolió un montón ver que te alejabas sin resignación. Te robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación princesa. Había soñado a la salida del baile, por vos había esperado. Esa noche era el momento indicado para decirte cuánto te había amado. Pero vos no querías escuchar, solo querías divertirte y bailar. Querías presumir, querías alardear, pero no me querías amar. Te robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación princesa. Y una frase escrita en el cuaderno, un amor verdadero y sincero, no termina más, nunca es pasajero.
Te robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación princesa. A mí me dolió un montón porque te alejabas sin resignación. Había soñado a la salida del baile, por vos había esperado. Esa noche era el momento indicado para decirte cuánto te había amado. Pero vos no querías escuchar, solo querías divertirte y bailar. Querías presumir, querías alardear, pero no me querías amar. Te robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación princesa.
De momentos, momentos malos, momentos buenos, pero no perdimos el tiempo, porque cuando nos amamos fue un amor eterno. Ahora me queda el recuerdo y una frase escrita en el cuaderno, un amor verdadero y sincero, no termina más, nunca es pasajero.
Te robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación princesa.
Le possibilità che passasse qualche viaggiatore erano poche, ma non volevo amareggiarmi. Mi ero fatto un bel bagno e avevo perfino un po' di erba per preparare un mate. Erano tante le volte che ricominciavo da capo che in certi momenti provavo la tentazione di lasciarmi andare. Perché, se una volta ero riuscito a venir fuori dal pozzo, caderci di nuovo come uno stupido? Perché il tuo pozzo, mi risposi. Perché l'ho scavato con le tue stesse mani. Un uccellaccio rapace venne a posarsi sulla recinzione, vicino alla camicia, e il gatto aprì un occhio. Nello stesso momento sentii il rumore di un'automobile che si avvicinava sulla statale. Feci un salto per andare a prendere la camicia e l'uccello si alzò in volo, passando accanto alla mia testa. Ebbi appena il tempo di infilarmi le scarpe e di afferrare la giacca, che sulla spianata apparve una Renault Gordini carica di valigie sul tetto e con un paraurti alto come quello di un camion. La carrozzeria era piena di stuccature e le gomme erano nuove, come se l'avessero resuscitata quella mattina. Fece un balzo sul terrapieno, procedette a zigzag ed entrò trionfale sullo spiazzo delle pompe.
«Finita!» gridò l'uomo che la guidava. «L'avventura è finita!»
Con grandi sforzi riuscì a scollarsi dal sedile. Pesava qualcosa come 120 kg e gli calcolai un 55 anni portati male. Aveva degli occhiali sporchi, la camicia sudata e le scarpe nere ben lucidate.
«Fammi il pieno, giovanotto!» mi disse.
E per impressionarmi tirò fuori un rotolo di banconote di grosso taglio. La macchina era stata verde, ma adesso non si sapeva bene. Il motore girava con un rumore di bielle spaccate. Ogni tanto uno sporco entrava nel carburatore e la carrozzeria aveva un sussulto, ma il grosso sembrava avere cieca fiducia nei confronti della macchina e non le prestava la minima attenzione. Gli dissi che non ero del posto e che stavo aspettando che qualcuno mi portasse a sud. In quel momento si aprì la porta dell'ufficio e comparve un biondo, privo di illusioni, infagottato nella tuta bordeaux della Shell.
«Il pieno!»
ripeté il grosso con le banconote arrotolate tra le dita, senza rispondere al buongiorno dell'uomo.
«E cosa va a fare a sud, se si può sapere?»
mi domandò, appoggiando una gamba al paraurti e la Gordini si piegò quasi fino a terra.
«Vado a Neuquén», gli dissi, anche se non ne ero molto sicuro. «Petrolio!» esclamò
e alzò le mani come se avesse risposto a un quiz. Tornai a sedere con la giacca in mano. Il tipo della stazione di servizio dormiva in piedi mentre i numeri della pompa correvano e il grosso si grattava la testa con le banconote.
«E va così, in autostop?» insistette con un sorriso.
Se parlava in spagnolo si sentiva l'accento straniero. Alzai le spalle e gli dissi che ero rimasto senza lavoro.
«Qui non si può stare», mi avvertì il biondo del distributore che si era svegliato di colpo.
A quel punto il grosso scattò, indignato, come se quell'osservazione fosse stata rivolta a lui.
«Come non si può stare qui? Questo è un luogo pubblico!»
E indicò l'insegna della Shell, come se fosse uno dei maggiori azionisti.
«E l'immagine dell'impresa, allora?»
«Me li dia contati, che non ho da cambiare!» Lo interruppe il biondo, che non sembrava molto impressionato dal sermone. Poi mi guardò come un poco di buono e indicò qualcosa alle mie spalle.
«È sua quella roba?»
Aveva visto le mutande. Il grosso si tolse gli occhiali e a un tratto il suo aspetto diventò meno rispettabile. Il benzinaio lasciò sul cofano il tappo del serbatoio e andò verso la recinzione. Pensai che non avrebbe accettato spiegazioni e mi venne in mente che ero condannato a camminare per la campagna fino alla fine dei miei giorni. All'improvviso il grosso mi indicò il tappo e mi fece un cenno con il capo. Visto che non avevo niente da perdere, afferrai la borsa, presi il tappo e mi stesi sul sedile sgangherato. Il grosso impiegò un po' di più ad arrivare, ma partì come se guidasse un turbo 8 cilindri. Si mise sulla statale con una manovra abbastanza elegante, ingranò la terza e diede un bacio alla medaglietta che portava al collo.
«Signore, ti ringrazio», sussurrò.
Sul cruscotto aveva un adesivo di Gardel e un santino della Virgen de Luján.
«Chiamerà la polizia», gli dissi. «Non c'è telefono. Non bisogna mai andare nei posti dove c'è il telefono. Quello straccio era suo?»
«Lo avevo appena lavato». Rise per la prima volta. Poi sostituì gli occhiali con un paio da sole e mi offrì una sigaretta. Mi spinsi sullo schienale, abbassai il vetro per tirare le prime boccate e mi lasciai andare. Fuori l'aria sembrava cristallina.
«Davvero va a sud?» mi domandò.
«A Neuquén»,
Ah sì, petrolio, mi ha detto. No, no, informatica. Provò a ingranare la quarta, ma il motore non lo consentì e perciò mise di nuovo la leva in terza. Muoveva la testa di qua e di là, contrariato, mentre la camicia gli si bagnava sulla pancia. Finita, insistette con la sigaretta tra le labbra. L'avventura è finita.
Una banda di pazzi carburati a Fernet e Coca-Cola, direi.
Sicuramente, sicuramente. E l'alcol si sente.
Si sente, si sente. A Cordova dicono anche: prendo il vino senza soda, così pesta di più, pesta più forte, insomma. Quindi ci sono tante belle cose. A Cordova c'è un Oktoberfest. Ovviamente
c'è della birra argentina buona.
Sì, 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 c'è della birra argentina buona.
Portano la birra dalla Germania.
È una cosa simile, cioè vicino a Cordova c'è una colonia di tedeschi che proprio hanno anche costruito le case, che a un certo punto sono arrivati con un sottomarino su per il Rio della Plata e hanno detto: ah cazzo, abbiamo sbagliato a girare. Sta di fatto che si sono installati lì e tu vai e sono casette praticamente in stile tedesco. Poi in Argentina ci sono anche un sacco di ex nazisti.
Infatti mi chiedevo l'anno di arrivo di questo sottomarino.
Coincidente
o...
La storia poi dice che sono praticamente degli ex soldati che non volevano più combattere. Però ecco, diciamo che sì, una buona quantità di nazisti. Sì, però poi ti capita anche con gli ex, cioè con i discendenti di italiani, ti dicono: ah sì, il nonno che è venuto in Argentina nel 45. Dice: aspetta,
quando
di preciso? Non so, ha preso una barca a settembre, a ottobre. Dice, ok, soprattutto quando sono magari di classe medio alta, e non discriminiamo, però insomma la migrazione è sempre stata una migrazione estremamente povera, quella italiana in Argentina. Fatalità negli anni 44-45 fino agli anni 50, ogni tanto c'era tipo il medico di un ospedale che andava in Argentina così a fare l'agricoltore.
Le casualità della vita.
Sì, dopo vai a pescare i documenti di famiglia e c'è tipo la medaglia d'oro al valore razziale, cose di questo tipo. Però non apriamo gli armadi, ne abbiamo già sufficienza con i nostri di armadi da aprire. Però salutiamoci allora. Io non mi stancherei mai di viaggiare per l'Argentina, però.
Sì, io non farei false promesse perché abbiamo già visto che non sappiamo mantenerle, quindi salutiamoci e scopriremo la meta successiva, direi la prossima volta.
Sì,
no?
Quando ci troviamo. Esatto. Sì, facciamo due piccole presentazioni. Allora, la canzone e il testo le abbiamo scelte un po' così per giocare sugli stereotipi positivi e negativi. La canzone parlerà del Che, o meglio della scissione, diciamo, tra mito e persona. Io invece, da amante profondo della Patagonia, ho deciso di mettere questo minestrone, questo puccero o puccerito, dove c'è calcio, nazisti, popoli originari della Patagonia, ed è sempre Osvaldo Soriano, che non mi stancherò mai di raccomandare, diciamo, come scrittore. C'è un po' tutto questo, è un estratto da un racconto breve, ci hanno fatto pure un film, tanta roba sull'Argentina, e sicuramente ci torniamo.
Sicuramente torneremo e sicuramente speriamo, almeno abbiamo lanciato degli ottimi spunti, perché il nostro viaggio sicuramente prosegue, ma poi quello che ciascuno di noi, voi, potrete fare a casa, sicuramente con gli spunti che abbiamo dato può portarvi volete. Ecco.
Non faremo un test, cioè non ci sarà una risposta multipla, no, chiaro. Cioè come di dov'è la luna, di Mercedes, Tucumán, Salta, Cordova. No, quello no. Non facciamo il test di ammissione per le prossime puntate, ecco, anche perché non lo supereremo neanche noi.
No, esatto, saremo i primi ad essere bocciati. Bene, e con questo noi ci rivediamo fra due settimane, sempre sulle frequenze di Radiograd.
E in podcast su Gemini Network.
Senz'altro. E buona serata, buon ascolto dei dischi che vi abbiamo proposto, buone letture e buon divertimento da Bob
e Saga.
Yo me pregunto por qué le tocó a él, porque todos declaran y hablan en nombre de él. Si yo me pregunto por qué le tocó a él hacer Jesucristo al final de un milenio, che. Dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fuera Chávez. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver su nombre y su cara no paran de vender. Al final nunca muere el que no teme morir. Parece más que varas, oye Donalds. Parece más que varas, oh, oye Donalds. Parece más que varas, oye Donalds. Parece más que varas, oh, oye Donalds. Parece más que varas.
Il figlio di Butch Cassidy. Il Mondial del 1942 non figura in nessun libro di storia, ma si giocò nella Patagonia argentina senza sponsor né giornalisti. E nella finale accaddero cose molto strane, come il fatto che si giocò un giorno e una notte senza riposo, che le porte e il pallone sparirono e che il temerario figlio di Butch Cassidy tolse all'Italia tutti i suoi titoli. Mio zio Casimiro, che non aveva mai visto da vicino un pallone da calcio, fece il guardaline nella finale e alcuni anni dopo scrisse delle memorie fantastiche, piene di errori storici e di follie ormai irrimediabili in mancanza di testimoni più credibili.
La guerra in Europa aveva interrotto i mondiali. Gli ultimi due, nel 1934 e nel 1938, li aveva vinti l'Italia. E gli operai piemontesi ed emiliani, che costruivano la diga di Barda del Medio in Argentina e le strade di Villarrica in Cile, si sentivano campioni per sempre. Tra gli operai che lavoravano da sole a sole c'erano anche indios mapuche, noti per le loro arti illusionistiche e per le loro magie, e soprattutto europei scappati dalla guerra. C'erano spagnoli che monopolizzavano i negozi di alimentari, italiani di Genova, della Calabria e della Sicilia, polacchi, francesi, qualche inglese che prolungava le strade ferrate di Sua Maestà, pochi guaraní del Paraguay e gli argentini che avanzavano verso la lontana Tierra del Fuego. Tutti quanti si trovavano lì perché il telegrafo non c'era ancora arrivato e si sentivano al sicuro dal mondo terribile in cui erano nati. Verso aprile, quando il caldo diminuì e il vento del deserto si placò, arrivarono inattesi gli elettrotecnici del Terzo Reich, che installavano la prima linea telefonica dal Pacifico all'Atlantico. Portavano con loro un'estremità del cavo che inaugurava l'era delle comunicazioni e il primo pallone del mondo con valvola automatica, che dicevano di aver inventato ad Amburgo. Dopo averlo mostrato nel recinto del cantiere per suscitare l'ammirazione di tutti, lanciarono una sfida, nel caso ci fosse qualcuno disposto a giocare contro di loro una partita internazionale. Un ingegnere, che si chiamava Celedonio Sosa e veniva da Balvanera, accettò la sfida a nome di tutta la nazione argentina e mise insieme una squadra di vagabondi e ubriaconi che tornavano delusi dalle depressioni della cordigliera delle Ande, dove erano andati a cercare l'oro. Il suo coraggio si rivelò catastrofico per gli argentini, che persero 6-1 con un pessimo arbitraggio di William Bratch Cassidy, che diceva di essere il figlio naturale del cowboy Bratch Cassidy, il quale, prima di finire crivellato di pallottole in Bolivia, era vissuto per molti anni nelle fattorie della Patagonia, insieme a Sundance Kid e a Edna, amante di tutte e due. Quando si accorsero della diversità di paesi e di razze rappresentati in quell'angolo della terra, i tedeschi lanciarono l'idea di un campionato mondiale che avrebbe dovuto immortalare con la prima telefonata il loro passaggio portatore di civiltà in quei confini del pianeta. Il primo problema per gli organizzatori fu che gli italiani antifascisti si rifiutavano di mettere in palio la loro condizione di campioni, perché avrebbe comportato il riconoscimento dei titoli vinti dai professionisti del regime di Mussolini. Alcuni irresponsabili, conquistati dalla curiosità di giocare con un pallone perfettamente rotondo e senza i lacci, si lasciavano schiacciare dai tedeschi al calar del sole, mentre la linea telefonica avanzava nella cordigliera verso il cantiere della diga. Una squadra di bottegai spagnoli e di intellettuali francesi fu travolta 7-0 e una di preti polacchi e di sbandati guaraní perdette 5-0 in un campo improvvisato sulla sponda del fiume Limay. Nessuno ricordava bene le regole del gioco, né quanto tempo si dovesse giocare, né le dimensioni del terreno. Cosicché la sola cosa proibita era toccare il pallone con le mani e colpire alla testa i giocatori caduti. Chiunque avesse avuto abbastanza discernimento per giudicare queste due infrazioni poteva essere l'arbitro. E così mio zio e il figlio di Bratch Cassidy divennero famosi e rispettabili finché arrivò il telefono.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Radio Grad, la radio libera e resistente.